Il tempo di star bene. Uno spazio di 12 minuti, tutto dedicato al benessere, a cura della redazione del mensile Star Bene.
Gli esperti la chiamano la vera pandemia del millennio. L'obesità non rappresenta più solo un inestetismo, ma è una vera patologia cronica. Mai come oggi scienziati di tutto il mondo, ma anche legislatori, anche le istituzioni hanno concentrato la loro attenzione agli sforzi sul pericolo per la salute che rappresentano il sovrappeso, la pancia, i troppi chili che pesano sulla bilancia di molti a tutte le età, a cominciare dalla prima infanzia. L'obesità fino a pochi decenni fa, un retaggio del dopoguerra, era sinonimo di salute, di opulenza, di benessere. Oggi è un pericolo reale, molto sottovalutato, spesso derubricato come estetico. Nel numero di Star Bene di questo mese c'è un'accurata indagine che prende spunto anche dall'ultimo congresso europeo sull'obesità, dove esperti di tutto il mondo hanno fatto il punto sulla situazione. Ne parliamo con Alessandro Pellizzari, autore dell'articolo, giornalista di Star Bene, ovviamente. Buongiorno.
Buongiorno, sì, io ero lì al congresso a girare come una trottola per raccogliere tutti gli highlights che tu hai così bene riassunto. E poi ho fatto questa intervista con la professoressa Simona Bertoli, che è responsabile di uno dei centri di riferimento per la cura dell'obesità all'Uxologico Italiano di Milano, un IRCCS, un istituto di ricerca, anche perché è importante che questi centri, oltre ad essere destinati, diciamo, alla super specializzazione, quindi ad avere a disposizione più specialisti per affrontare questo argomento che è multifattoriale, fanno anche ricerca. È un momento di
coinvolge tantissime persone. Solo in Italia sono circa 23 milioni le persone sovrappeso e 6 milioni in obesità conclamata. Quindi definire il fenomeno pandemia non è un'esagerazione con questi numeri.
Assolutamente, anche perché rimane, come dire, la convinzione in noi italiani che l'obeso sia l'americano gigantesco, sì, mentre sì. La linea di confine fra prima obesità, il primo livello di obesità, che è già però obesità, quindi malattia cronica, come è stata definita da tutti nelle dichiarazioni ufficiali e anche nel progetto di legge che dovrebbe diventare la prima legge italiana proprio sulla gestione dell'obesità, è stato definita, cioè è un confine molto sottile, per cui ma sì, c'è un po' di pancetta, ma sì, c'è il sovrappeso
È sottovalutato, il sovrappeso è sottovalutato. Pensiamo di essere sovrappeso, poi magari siamo obesi e quindi malati.
La pancia, ma non parlo della pancia gonfia, quella che ti viene perché hai fatto la buffata o perché stai mangiando male o perché non mangi abbastanza fibre o hai altri problemi. No, quella proprio che tu prendi fra le dita.
Grasso viscerale.
Grasso viscerale. A un certo punto diventa una specie di super organo che produce addirittura degli ormoni che sono anche oncogeni. Adesso non vogliamo spaventare nessuno, ma l'obesità, il sovrappeso di alto livello portano a decine di malattie, fra cui le più importanti, quelle che fanno rischiare la vita, che sono quelle cardiache, quelle come il diabete, insomma. E un dato che a me ha impressionato tantissimo, che mi diceva la professoressa Bertoli, che noi in media facciamo 7 tentativi fai da te di dimagrire. Questo cosa significa? Che
falliscono tutti, falliscono tutti miseramente.
Falliscono tutti e ogni volta tu in qualche modo dai una botta al tuo metabolismo che, poverino, inizia a non capire più quando c'è il deserto, quando c'è l'abbondanza, i picchi. E questo significa per i medici, gli etologi, gli specialisti in questo campo, aggiungere chili e chili diventa sempre più difficile dimagrire. È per questo che nei centri di riferimento dove bisogna appunto come minimo c'è il medico dietologo, ma questa è solo la base, questo è l'inizio diciamo della guerra all'obesità, ma ci sono anche gli endocrinologi perché bisogna fare i conti con gli ormoni, ci sono i fisioterapisti perché a un certo punto il peso diventa invalidante. Ma guardate che, ripeto, non torniamo sull'americano super gigante come quello dell'ultimo film famoso. Se voi ci pensate, se avete già 10 kg di troppo, il fiato diventa corto, allacciarsi le scarpe diventa pesante. Prendere in braccio
tutto
i propri
difficile.
Figli, i propri bambini,
è tutto difficile,
le scale improponibili, ti passa la voglia di fare l'attività fisica, c'hai solo fame, sostanzialmente hai solo fame, che poi è l'altro grande capitolo della lotta all'obesità, perché tutti i nuovi farmaci sono mirati a chiaramente a far perdere peso, ma attraverso dei meccanismi che inibiscono la fame e danno più senso di sazietà. E se ne è parlato moltissimo, se ne è parlato anche molto per gli effetti collaterali. Un effetto collaterale è stato quello, per esempio, di essere presi come delle pillole che si prendono per dimagrire, per diventare più svegli e più belli, no? Ci sono state delle celebrità che hanno dato questa errata sensazione, certe hanno fatto anche, come dire, mea culpa.
Ma a che conclusioni sono arrivati gli scienziati a proposito di questi farmaci dimagranti? Noi abbiamo parlato spesso della semaglutide, per esempio,
sì, che
è la più famosa,
è la più famosa, e fra l'altro adesso è uscita nella versione non solo per malati di diabete, ma anche per l'obesità. Allora, intanto, per quanto riguarda la semaglutide, è uscito ne hanno parlato tutti al congresso, questo studio molto approfondito che, oltre a dare i dati sulla possibilità di dimagrimento, dimostrato che abbatte il rischio cardiovascolare del 20%, quindi è la prima volta che un farmaco di questo tipo dimostra di avere degli effetti collaterali positivi. Poi, per quanto riguarda gli effetti collaterali negativi, cui tutti sono chiaramente preoccupati perché sono farmaci che devono essere presi per un periodo come minimo lungo, poi certi dicono una malattia cronica, le malattie croniche come l'ipertensione purtroppo prevedono l'assunzione di medicinali per periodi molto molto anni.
Hanno un inizio ma non si sa ma non si conosce la fine.
Esattamente, poi è ovvio che proprio nei centri multidisciplinari si lavora a tutto tondo, quindi non possiamo pensare al farmaco senza pensare alla dieta, senza pensare all'esercizio fisico, questa è la prima cosa che ti insegnano. Ma allora, fermo restando che i farmaci devono essere gestiti da medici specialisti e che sono in grado quindi di valutare in toto la persona con tutte le sue caratteristiche, il livello di sicurezza è stato definito più che buono in molti casi, perché devi pensare che per esempio i primi a usare questi farmaci sono stati le persone affette da diabete e quindi una categoria di fragili, per esempio. Però si è parlato tanto di nausea, di sintomi e devo dire che in generale le conclusioni sono state rassicuranti. Devo dirti che ormai arriviamo a qualche anno di utilizzo di questi farmaci, per cui appunto soprattutto sulle persone che hanno delle malattie concomitanti che non sono l'obesità, ricordo l'obesità è una malattia cronica, hanno dato dei dati tranquillizzanti di sicurezza. Ovviamente il medico lo specialista deve prenderti in carico, meglio ancora se è un centro polispecialistico che ti occupa proprio di questi argomenti.
Un'equipe medica con diverse competenze. esatto, un insieme di medici,
tante figure. Anche quelle psicologiche, perché c'è la fame, la famosa fame da compensativa, no? Quella che sono triste, mangio, mi sento solo, mangio, ho l'attacco di fame, ed è un attacco più psicologico che organico, insomma. Per cui in questi posti ti rivoltano come un calzino, e lì veramente può essere la svolta della tua vita, perché perdere peso, iniziare a perdere. A quello del primo grado dell'obesità vuol dire proprio cambiare già la propria vita, sentirsi proprio meglio, aver voglia anche di fare delle cose, di curare se stessi, insomma c'è un aspetto psicologico molto importante in queste situazioni. Poi finalmente uno dopo 7-10 tentativi finalmente porta a casa dei risultati che non sono solo del primo periodo, quando tutti siamo, no, all'inizio delle diete siamo tutti motivati, no? Il problema è quando arriva al mantenimento, quando tu hai raggiunto il risultato dici adesso mi faccio un bel sgarro.
Esatto, mi mangio un vasetto intero di quella roba lì, e invece no.
Però non vuol dire vivere nella prigione, cioè voglio dire, quello che tu devi imparare non è tanto la dieta e il regime dietetico, ma l'educazione alimentare. Se tu riesci,
che è una cosa ben diversa,
in questa filosofia di approccio al cibo, perché voglio dire, mangiare qualcosa in più non ha mai fatto ingrassare nessuno, è la reiterazione,
chiaro,
ma questo lo dicono i medici dietologi, e che poi produce determinate situazioni. E poi ovviamente c'è di mezzo anche l'endocrinologia, perché voglio dire, se questo sovrappeso, questo grasso viscerale diventa un organo che produce degli ormoni, tutto ciò va gestito in un certo modo. Però diciamo, finalmente, anche dal punto di vista legislativo, anche questa è una notizia, perché per una volta maggioranza e opposizione si sono trovate d'accordo, avremo, spero presto, la prima legge italiana sull'obesità, che non significa solo riconoscere delle cose accademiche che a noi ascoltatori, lettori possono entrare fino a un certo punto. Ma
e qui insomma diciamo che anche il Parlamento si sta occupando del problema, no? Con questa legge che inserisce farmaci e cure anti-obesità nei livelli di assistenza. Questo è molto altro nel numero in edicola di Star Bene. Grazie ad Alessandro Pellizzari.